Sono le 8:01 e a quest'ora dovrebbe esserci il giorno delle locuste, invece c'è presto presto, tra l'altro in una versione, insomma, più che altro di servizio, di smistamento, di coordinamento degli interventi degli esperti a causa di quello che è avvenuto questa notte, ovvero l'attacco di Israele all'Iran. Adesso siamo al telefono con Farhan Sabahi. Buongiorno Farhan.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
Per chi si fosse messo, insomma, all'ascolto soltanto adesso, facciamo un rapido riassunto: che cosa è stato attaccato, l'importanza dei siti nucleari, che cosa è stato colpito invece a Teheran.
Sì, a Teheran ci sono almeno 5 persone che sono morte, 50 che sono rimaste ferite negli attacchi lanciati da Israele contro l'Iran la notte scorsa. Lo ha affermato la TV di Stato, lo hanno detto altri media iraniani, come ha riportato l'IRNA. La TV di Stato ha riferito che le vittime sono state registrate nelle zone di Narmak. Narmak è un quartiere a nord-est di Teheran. La notte scorsa Israele ha ucciso anche 2 scienziati nucleari iraniani, ha ucciso il capo di Stato Maggiore dell'esercito Bagheri, il capo dei Pasdaran Salemi, e ha ferito anche Ali Shamkhani, il consigliere politico del leader supremo. Dopodiché sono stati attaccati diversi siti nucleari iraniani, ma secondo l'AIEA, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, non ci sarebbe nessun aumento dei livelli di radiazioni dopo l'attacco israeliano in Iran. Intanto l'Arabia Saudita ha dichiarato che l'attacco israeliano all'Iran è una violazione del diritto internazionale e la Giordania ha chiuso lo spazio aereo perché non vuole essere messa in mezzo in questa guerra. Il premier britannico Starmer ha invitato la de-escalation e intanto è iniziata poco fa alla Farnesina la riunione del ministro degli esteri Antonio Tajani con i dirigenti del ministero e con gli ambasciatori in Iran, in Israele e negli altri paesi della regione. Ho sentito poco fa l'unità di crisi della Farnesina che chiede agli italiani in Iran di registrarsi sull'app Viaggiare Sicuri e di pari passo di attivare la geolocalizzazione in modo da poter essere raggiunti. E l'unità di crisi della Farnesina anche, fornisce anche un cellulare di emergenza dell'ambasciata d'Italia a Teheran.
E certo, questi sono momenti anche molto delicati, molto, come dire, di informazioni anche di servizio. Farhan, Mohammed Bagheri, il capo di Stato Maggiore, ma anche dicevi Salemi, la figura del consigliere di Khamenei. Chi sono, se dovessi aiutarci a capire un po' anche nelle gerarchie, nell'immaginario, nell'importanza, chi ha voluto colpire Israele?
Ma diciamo che colpire Bagheri è come dire uccidere il ministro degli esteri Crosetto, vuol dire superare le linee rosse. Quindi sono personaggi molto molto in alto, sono di fatto i vertici di Teheran. Lo stesso Ali Shamkhani lo stanno dando per morto sulla rete, vedo in questo momento, lo davano ferito fino a poco tempo fa. Un ammiraglio, un generale con 2 stelle che ha servito come segretario del Consiglio Supremo della Sicurezza Nazionale dal 2013 al 2023 ed è stato anche membro del Consiglio di Interesse Nazionale, perché in Iran non è l'Islam il criterio per le decisioni di massimo livello, ma appunto è l'interesse nazionale. Quindi è stato dato per morto. Tra l'altro Shamkhani apparteneva alla minoranza araba dell'Iran. Anche andare a colpire Bagheri, andare a colpire il capo di Stato Maggiore dell'esercito, andare a colpire il capo di Pasdaran vuol dire proprio andare a colpire i massimi esponenti appunto della leadership iraniana. È curioso tra l'altro che Netanyahu abbia voluto chiamare questa operazione militare Rising Lion, leone nascente. Tenete presente che il leone è il simbolo della monarchia dei Pahlavi, quindi probabilmente dietro questo attacco c'è anche un'operazione congiunta con l'opposizione iraniana all'estero, non soltanto con i monarchici ma anche probabilmente con i Mek, con i Mojahedin del popolo, che appunto hanno anche loro questo simbolo del leone nella loro bandiera. Quindi questo perché l'obiettivo di Israele da una parte bloccare i negoziati, ci sarebbe stato il sesto round di negoziati in Oman dopodomani, ma difficilmente si terranno. E l'altro obiettivo, in particolare del governo Netanyahu, era non far cadere il governo e fare lanciare questa offensiva tenendo dentro anche gli ultraortodossi. Infatti, gli ultraortodossi sono stati convinti a rinunciare a una crisi di governo in Israele proprio in virtù del fatto che Netanyahu avrebbe detto loro che era imminente questo attacco all'Iran. Quindi da una parte c'è anche questa situazione interna a Israele che ci serve a spiegare il perché di questo attacco in questo momento. Attacco che sta avendo delle conseguenze drammatiche dal punto di vista economico, perché il prezzo del barile è cresciuto già stamattina, c'è il rischio della chiusura dello stretto di Hormuz, perché quella è una delle armi in mano all'Iran, ci sono rischi militari, l'allargamento del conflitto, anche se la Giordania ha appunto chiuso lo spazio aereo, non vuole essere coinvolta, l'Arabia Saudita stessa ha dichiarato che questo attacco di Israele all'Iran viola il diritto internazionale. C'è la questione del rischio ambientale, ma per ora la IEA, l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, ci dice che non abbiamo un rischio Chernobyl in Iran, però appunto il rischio politico e le conseguenze politiche
Ma
evidenti è che i
infatti,
negoziati
Farian,
domenica sono andati a monte.
puoi aiutarci a collocare, poi cerchiamo come dire, di lasciarti anche lavorare di più sulle notizie. Questi siti che sono stati attaccati sono tutti noti, tra virgolette, cioè erano quelli che la IEA ispezionava, perché la IEA adesso ci sta dicendo che a Natanz stanno monitorando, perché ovviamente se si attacca un sito nucleare c'è un rischio enorme di...
Di fuoriuscita, certo.
Esatto, sono tutti conosciuti o ancora molte cose non le sappiamo?
No, sono tutti, direi che sono ormai tutti noti perché erano stati resi noti nel 2002-2003 dall'opposizione iraniana in esilio. Non dimentichiamo che qui uno dei problemi grossi, proprio dal punto di vista del balance, dell'equilibrio, è che l'Iran ha sottoscritto già negli anni 70 il trattato di non proliferazione, quindi l'Iran ha il diritto ad arricchire l'uranio fino al 3,67%, come deciso anche dall'accordo nucleare del 2015, ma nel 2018 Trump era uscito dall'accordo nucleare, nel 2019 l'Iran aveva aspettato un anno, nel 2019 ricomincia ad arricchire l'uranio e negli ultimi mesi l'arricchimento dell'uranio è salito di 28 volte rispetto, proprio il numero di chili di uranio arricchito è aumentato di 28 volte rispetto al limite permesso dall'accordo nucleare del 2015 e di questi 164 kg sono stati arricchiti al 60%, quindi ci sarebbe un potenziale per 4 bombe, però appunto sono, questi 164 kg di uranio sono arricchiti al 60%, per l'atomica bisogna arricchirli al 90%. La certezza che abbiamo oggi è che gli iraniani l'atomica se la faranno, perché quindi c'è proprio il rischio oggi di escalation nucleare, perché sono 30 anni che diciamo che l'Iran si sta avvicinando all'atomica, ma o sono imbecilli gli scienziati iraniani, oppure non c'è la volontà politica di avere l'atomica. Gli iraniani hanno aspettato, proprio sapendo le conseguenze che ci sarebbero state dal punto di vista regionale, anche perché nel momento in cui l'Iran si dota dell'atomica, anche i sauditi, gli egiziani, i turchi vogliono altrettanto. Quindi l'Iran in questo momento ha arricchito l'uranio, ma non al punto di avere l'atomica. Nel momento in cui però Israele bombarda, è ovvio che bombarda per l'ennesima volta, beh, allora c'è l'esigenza di procurarsi un deterrente e l'atomica è ovviamente il deterrente. C'è anche un'altra questione, vanno a rotoli i negoziati domenica, sarebbe stato il sesto round di negoziati, perché? Perché gli iraniani non credono che gli Stati Uniti non siano coinvolti. Trump ha dichiarato che era stato avvisato, ma che l'America non ha nulla a che fare con questo attacco. Però in realtà l'opinione pubblica iraniana considera il piccolo e grande Satana un'unica entità, il piccolo Satana è Israele, il grande Satana sono invece gli Stati Uniti. Quindi una situazione molto complessa dove c'è un crollo di fiducia, ma rischiamo anche che l'opinione pubblica iraniana si compatti con il regime, perché nel momento in cui viene attaccata Teheran, vengono attaccati i quartieri residenziali, ovviamente questo crea una situazione molto molto complessa anche dal punto di vista interno.
Farhan, nonostante l'attacco di questa notte abbia in qualche modo decapitato la leadership militare dell'esercito, uccidendo appunto il capo di stato maggiore, la risposta dell'Iran è stata quasi immediata. Abbiamo letto che sono partiti subito più di 100 droni alla volta di Israele. Diciamo che l'entità della risposta, come dicevi tu, anche unita alla deterrenza appunto dell'atomica, in qualche modo disegnerà l'entità di questa guerra.
Ma innanzitutto questa guerra ci si augura rimanga tra Israele e Iran e non coinvolga altri interlocutori. Non dimentichiamo che l'Iran ha un asse della resistenza che è stato indebolito, eccetera, ma esistono ancora milizie sciite in giro per il Medio Oriente. Quindi la situazione è molto molto delicata. Detto questo, le conseguenze di questo attacco israeliano, beh, ce l'avremo già oggi al distributore, alla vigilia del weekend, perché il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina sui mercati delle materie prime. Con la tensione in Iran, il barile è scambiato a 73,48 dollari con un aumento dell'8%, mentre il Brent sale del 7,37%. Quindi la situazione è estremamente delicata. È vero che i vertici di Teheran sono stati decapitati, ma la storia ci insegna che anche quando sono stati decapitati i vertici di Hamas o degli Hezbollah libanesi sono stati ben presto sostituiti, perché comunque non sono strutture necessariamente verticali, ma si tratta di strutture orizzontali dove ci sono altri personaggi pronti a prendere il posto di coloro che sono morti. Quindi non credo sia quello, la morte di Bagheri piuttosto che di Salemi, piuttosto che di Shamkhani a cambiare le cose. Però la cosa importante è che eravamo vicino a una pace, eravamo vicini a un accordo tra Stati Uniti e Iran. L'Iran sembrava disponibile a un accordo, tant'è che appunto si era andati avanti. Dopodomani ci sarebbe stato il sesto round di negoziati, si sono tenuti un po' in Oman, un po' sempre con la mediazione dell'Oman a Roma, e c'era la volontà politica da parte degli iraniani di negoziare, anche perché un accordo con gli Stati Uniti avrebbe permesso non solo di evitare un bombardamento, così si sperava, da parte degli Stati Uniti e di Israele, ma anche un consolidamento della Repubblica Islamica, che ha da una parte il dissenso interno con cui deve far fronte, dall'altra una grave crisi economica a cui deve fare fronte. Per cui un motivo per cui la Repubblica Islamica, i vertici della Repubblica Islamica erano dell'idea di arrivare a un accordo con Washington, era proprio la necessità di sopravvivere. Vivere all'impasse.
Sì, forse questo è il dato che anche come sottolineavi tu, che determina il punto di domanda maggiore, cioè se l'Iran può ancora credere a qualsiasi parola che arriva anche
No,
dagli Stati Uniti oppure no.
assolutamente. Poi l'altra cosa da osservare è che gli Stati Uniti non hanno nessun potere decisionale in Medio Oriente, evidentemente, perché anche a Trump quello che sta succedendo in Medio Oriente non va bene, perché l'aumento del prezzo del petrolio e quindi del carburante è un qualcosa che gli americani non vogliono, gli elettori di Trump non vogliono, e va anche contro l'ideologia dei MAGA, Make America Great Again, perché la non ingerenza, la non interferenza, la non presenza su questi scenari internazionali è quello proprio che auspicano i sostenitori di Trump. Quindi evidentemente Netanyahu va per la sua strada, perché la ragion d'essere, la modalità di governo del premier israeliano Netanyahu è la guerra contro Gaza. Stava per cadere il governo Netanyahu qualche giorno fa, e visto, per scongiurare che cadesse il governo, ha promesso a Netanyahu ha comunicato agli ultraortodossi che stava per attaccare l'Iran, quindi per rimanere in piedi, per rimanere lui al potere. Senza guerra Netanyahu non può stare al potere.
Grazie mille, Farhan Sabai, ci risentiremo nel corso della mattinata per ulteriori aggiornamenti. Grazie, buona giornata.
Grazie a voi ragazzi, buona giornata a tutti.
Ma ci picchia, vedi? Ci vuole tempo per ragionare, più si ragiona, più ci si preoccupa.
Give me shelter, diceva Patti Smith, dammi un riparo, un ricovero, perché in questo momento pare ce ne sia davvero bisogno. Noi, tra l'altro, abbiamo sempre accesi gli schermi di All News. In qualche minuto fa c'era un'intervista a un cittadino israeliano che diceva: noi abbiamo dei rifugi sotterranei, stiamo facendo scorte di cibo e siamo pronti a un possibile contrattacco.
Sì, se volete anche qualche titolo internazionale, il Times of Israel titola: dopo anni di preparazione, Israele lancia una grande offensiva contro l'Iran e il suo programma nucleare. L'aviazione è impegnata in molteplici ondate di attacco, esplosioni contro siti nucleari e a Teheran, mentre il capo dell'esercito israeliano e dei Pasalan sono confermati morti. Oltre 100 droni lanciati dall'Iran verso Israele nelle ultime ore. Insomma, siamo qua in questi titoli. Proviamo a guardarne qualcuno anche al volo. Vediamo Al Jazeera, per esempio. Al Jazeera titola: Israele lancia un attacco di grande intensità sui siti nucleari iraniani. E poi ci sono ovviamente tutti gli aggiornamenti. Guardiamo magari.
Stavo guardando il Washington Post, che ha praticamente lo stesso titolo di Arez: Israele attacca l'Iran e si prepara alla rappresaglia. Uccisi comandanti militari di alto rango e scienziati nucleari. Teheran lancia più di 100 droni, secondo l'esercito israeliano. Tra l'altro si leggeva, l'abbiamo letto anche, che l'esercito israeliano ha richiamato anche un gran numero di riservisti con ordine di emergenza. Prima con Farian si discuteva della delicatezza della situazione, del pericolo dell'allargamento del conflitto. C'è anche un appello di Gutierrez per contro appunto l'allargamento del conflitto ad altri paesi. Adesso continuiamo, se possibile, a cercare di analizzare quello che è successo. Siamo al telefono con Nima Baeli, che è esperto di relazioni internazionali ed è collaboratore di Limes e dell'ISPI. Buongiorno Nima.
Ma voi.
Buongiorno. Questa notizia, insomma,
dicevamo, c'è chi dice che la guerra era preparata da tempo, c'è chi dice che la guerra è scoppiata stanotte
all'improvviso. Esatto. Infatti gli stavo chiedendo se questa cosa l'ha colto alla sprovvista, oppure era nell'aria, e se era nell'aria in questo preciso momento.
Io reputo che fosse un qualcosa di preparato col tempo, ma che nessuno, io per primo, pensava sarebbe mai accaduto. Un elemento che probabilmente ha portato a questo attacco, a mio parere, è il fatto che l'Iran aveva dichiarato pochi giorni fa, e questo aveva avuto poca copertura mediatica, di essere riuscita a esfiltrare una grande quantità di dati e di informazioni di intelligence da Israele. Aveva fatto un attacco complesso con la quale era riuscito a tirar fuori tutte queste informazioni, e fra queste varie informazioni, sia di siti sensibili in Israele, era riuscita anche a tirar fuori le informazioni dei siti e delle personalità che Israele avrebbe voluto colpire in Iran. E quindi mia opinione è che, come nel caso dei pager di Hezbollah, quando appunto Israele capì di essere stata scoperta in quella progettazione, reputo che anche in questo caso probabilmente Tel Aviv, una volta che ha capito che i suoi piani erano stati scoperti, è voluto andare prima che gli iraniani portassero le contromisure adeguate.
Ha accelerato i suoi programmi.
In questa prospettiva noi vediamo come, per esempio, siano stati assassinati diversi fisici nucleari a livello apicale. E questo probabilmente è stato effettuato prima che queste persone fossero, si siano, prima che la Repubblica Islamica sia stata in grado di mettere in sicurezza queste persone.
Allo stesso tempo ci attendiamo, la possiamo chiamare una nuova rischio di guerra, di allargamento. Prima abbiamo ragionato con diversi nostri corrispondenti e collaboratori su come l'asse della Mezzaluna sia stato in questi anni attaccato, sicuramente indebolito, ma è ancora presente. Se dovesse darci una sua analisi, i rischi di guerra sono maggiori ovviamente in questo momento, che cosa rischiamo e perché invece mercati, gli Stati Uniti, Trump forse a loro non conviene?
A mio parere, i primi due attacchi iraniani fatti erano prettamente dimostrativi. Il primo era proprio pienamente dimostrativo. Il secondo voleva mostrare come la Repubblica Islamica avesse capacità di missilistiche evolute, ma non ha colpito siti. In questo caso, data l'importanza dell'attacco che Israele ha portato avanti, decapitando, come da voi detti, anche ruoli apicali delle forze armate iraniane. Sono stati uccisi appunto il capo di Stato Maggiore sia dei Pastaran che delle forze armate, come non è confermato, ma è verosimile sia stato ucciso anche Ali Shamkhani, che è un consigliere fidatissimo della Guida Suprema. E ci sono alcune immagini che fanno vedere come anche una delle residenze della stessa Guida Suprema sia stata colpita. Data quindi l'entità così importante di questo attacco, ora noi abbiamo notizie di un lancio di circa 100-200 droni, ma questo è prettamente dimostrativo. Io reputo che l'Iran a questo punto dovrà fare un attacco impattante e importante. E nei confronti di Israele, probabilmente non colpirà diciamo gli impianti militari americani nell'area. Avevamo avuto delle anticipazioni quando Trump ha detto di smobilitare personale, perché ufficialmente gli Stati Uniti hanno dichiarato di non aver nulla a che fare con questo attacco. Per cui io la vedo limitata su Israele e non sui siti regionali americani.
Tra l'altro, nonostante appunto l'attacco abbia colpito più di sei impianti nucleari, tra cui quello di Natanz, che è il più grande impianto di arricchimento di uranio del paese, Teheran sta rilasciando in questo momento anche delle dichiarazioni sul fatto che l'attacco di Israele giustifica la nostra insistenza sul nucleare, visto che dicono che se non si può parlare solo con un linguaggio di potere, ora il mondo comprende meglio l'insistenza dell'Iran sul diritto all'arricchimento, alla tecnologia nucleare e al potere missilistico. Lo dicevamo prima anche con Farhan Sabahi, ora il potere della deterrenza della bomba nucleare si fa sempre più forte.
Paradossalmente, qualora noi non volessimo credere nella buona fede dell'attacco appunto di Netanyahu di questa notte, questa iniziativa militare apre la strada a tutti quelli che all'interno dell'estremismo iraniano volevano andare verso l'opzione militare. Finora, varie volte, la Guida Suprema ha messo un freno all'opzione militare. Probabilmente questo attacco oggi sconvolgerà gli equilibri interni del sistema della Repubblica Islamica e creerà un nuovo equilibrio, anche alla luce del fatto che varie posizioni apicali sono state decapitate. Per cui è probabile che Netanyahu abbia voluto mandare un segnale per bloccare. Tuttavia, dichiarazione appunto statunitense di stamattina, gli americani avevano detto agli israeliani: guardate che stiamo riuscendo forse a ottenere un risultato. Un risultato perché domenica si dovevano incontrare per l'ennesimo round in Oman, e questo incontro è stato, come diciamo, verosimile, come deducibile, è saltato. Per cui qualsiasi opzione prettamente diplomatica oramai è rimessa in gioco. Toccherà capire quale sarà la risposta, e dalla risposta noi capiremo anche quale sarà la posizione della leadership della Repubblica Islamica. Se sarà una risposta prettamente dimostrativa, allora forse ha prevalso l'ala, quella moderata. Se invece, come io temo, sarà una risposta molto forte, allora avrà prevalso l'ala, quella più oltranzista, anche perché questo attacco dimostra, come dicevate voi stessi, l'importanza della
Della
deterrenza.
deterrenza. Sono le 8:41, ancora con Presto, Presto, Cinzia Poli, Claudio Iampaglia. Siamo qui che in qualche modo moderiamo, facciamo strada ai vari interventi per cercare di chiarire, insomma, dare i più possibili punti di vista su quello che è avvenuto questa notte, ovvero l'attacco di Israele in Iran. Siamo di nuovo al telefono con Emanuele Valenti. Buongiorno Emanuele.
Buongiorno a voi.
Allora,
Buongiorno.
Emma, abbiamo raccolto un sacco di elementi, no, Cinzia, in queste.
Sì, abbiamo sentito un po' di ospiti in questi momenti. Abbiamo discusso del fatto che questo attacco, che doveva in qualche modo impedire la proliferazione, insomma, nucleare dell'Iran, in realtà probabilmente ha accelerato anche il processo verso l'atomica.
L'inverso, così come se Trump aveva previsto dei colloqui in Oman, cioè Trump erano già fissati ed erano un po', come dire, la motivazione per dire stiamo ottenendo dei risultati. Ecco, adesso questi risultati sembrano poco credibili, cioè l'Iran potrà ancora sedersi al tavolo e fidarsi degli Stati Uniti. Quale sarà la risposta vera dell'Iran militare? Cioè, sono tutti gli interrogativi che si sono aperti con il bombardamento dei sei siti nucleari e con le uccisioni mirate, adesso lo usiamo tra virgolette perché non abbiamo ancora tutti gli elementi per poterlo dire, ma sembrerebbe questo, no? Dei cinque, due scienziati, il portavoce, il collaboratore stretto di Khamenei sul dossier militare e nucleare e i due generali, quello di Pasdaran e il capo di Stato Maggiore.
Ma sì, diciamo la premessa che ovviamente non abbiamo ancora risposte a tutte le domande che elencavi tu, Claudio. Diciamo che l'irrigidimento di una delle parti in conflitto, appunto, è un po' un classico che ritorna in tutte le situazioni di crisi, di guerra, a prescindere poi dalla loro natura. Sono diversi mesi ormai dal 7 ottobre, quando la situazione in tutto il Medio Oriente si è complicata, con l'allargamento sostanzialmente del conflitto israelo-palestinese che era circoscritto a Gaza, la Cisgiordania, il Libano, gli Houthi dello Yemen, e poi già lo scorso anno, ricorderanno gli ascoltatori, 2024, quel doppio scambio di attacchi, nulla in confronto a quello che è successo oggi al momento tra Iran e Israele. E già appunto nei mesi scorsi, sostanzialmente già dal fine 2023, una delle ipotesi, una delle analisi più convincenti era che in una situazione come questa, invece di ottenere l'effetto contrario, cioè di fermare il processo di arricchimento dell'uranio, quindi di bloccare il programma nucleare iraniano, obiettivo degli israeliani e degli americani, ma in generale dell'Occidente, si potesse andare in una direzione opposta. L'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, IEA, pochi giorni fa, a fine maggio, ha pubblicato un rapporto molto importante che sostanzialmente ha detto questo, cioè che l'Iran in questo periodo ha sviluppato molto il suo programma nucleare. Addirittura da un punto di vista politico, i paesi occidentali che sono dentro l'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica hanno dichiarato, questo è successo proprio 24 ore fa, Teheran non nel rispetto dei suoi impegni sul nucleare. Ecco, sono tutti dei pezzi, dei pezzettini, no, che vanno a chiarire quello che dicevate prima voi da studio e che sostanzialmente confermano che, o suggeriscono che la strada potrebbe essere quella. Ovviamente poi tutto dipenderà anche da quelli che saranno gli sviluppi di questi giorni, di queste ore o di queste settimane, insomma, quella che sarà la risposta iraniana all'attacco israeliano e quale sarà e di quale natura l'allargamento di questa crisi a livello regionale, con una variabile molto importante, quella americana, quella di Trump, l'abbiamo detto anche nelle scorse ore, l'hanno detto anche tanti altri ospiti, no? Perché Trump ha fallito nel tentativo di fermare Netanyahu, riuscirà a fare qualcosa, vorrà fare qualcosa adesso, tu Claudio citavi colloqui di domenica in Oman, Iran, Stati Uniti, vediamo se ci saranno, vediamo se ci sarà qualcosa di simile, sicuramente siamo in tutt'altra dimensione.
Emanuele, prima con Claudio stavamo ricordando un'immagine, cioè quella di Netanyahu nel 2023 che si era presentato all'ONU con una cartina, con una mappa in cui di fatto la
Attenzione che
Palestina.
andiamo molto più indietro negli anni, non è del 2023, ma sono passati moltissimi anni. La famosa bomba atomica disegnata, sì, tipo cartone animato.
No, no,
No,
dicevamo la cartina del nuovo Medio Oriente.
aveva una
Ah,
cartina con
scusate.
un nuovo
Ah,
Medio
scusate,
Oriente.
dove la
Esatto,
Palestina non
avevo
c'era.
in mente un'altra immagine, ok.
No, no, qui aveva proprio
Grazie.
una cartina geografica con scritto The New Middle
Ah,
East
ok.
e appunto in questa cartina ovviamente la Palestina non c'era
Quando lui non
più
c'era più.
e anche tutta la mezzaluna, insomma, i paesi affiliati, quelli sciiti, venivano in qualche modo spazzati invece da una differente coalizione
Sì, gli accordi di Abramo
sunnita,
adesso, per
ecco.
farla breve, cioè nel senso lui diceva noi stiamo offrendo la pace ai paesi sunniti, al prezzo devono abbandonare l'Iran. Siamo ancora lì? È una giusta
Ma
memoria la nostra?
c'è da dire sicuramente che in tutto questo periodo, con un quadro ovviamente incendiario, lo vediamo ancora oggi, ancora più di prima, sicuramente finora, come dire, le cose sono girate, se così se mi passate il termine, abbastanza a favore di Netanyahu, della sua strategia, del suo disegno, del suo progetto, no? Ecco, e va benissimo ricordare quella cartina che citava Cinzia. Il rapporto, sappiamo, contrastato, difficile dei palestinesi con i paesi arabi, la questione palestinese sventolata, utilizzata dall'Iran, e sostanzialmente poi l'Iran con i suoi alleati nella regione, no? È stato l'unico attore che in qualche modo è intervenuto per attaccare Israele dopo il 7 di ottobre. L'Iran è fortemente indebolito, dicevo, le cose finora hanno girato a favore di Netanyahu perché in effetti gli alleati regionali o sono scomparsi, il regime di Assad, oppure sono fortemente indeboliti. Citiamo per esempio gli Hezbollah libanesi. Dai paesi arabi che in questo momento, negli ultimi anni, nonostante tutto, hanno migliorato molto i loro rapporti con l'Iran, cioè questo conflitto, scontro, questo rischio addirittura di guerre regionali sunniti contro sciiti a livello statale di stati. Dove c'era il rischio pochi anni fa, è una cosa che non esiste più. Allo stesso tempo, però, i paesi arabi hanno anche un rapporto controverso con Israele. Come dire, gli schieramenti sono molto poco definiti. L'unica cosa che si può dire è che in Medio Oriente, tra i paesi arabi e l'Iran, che ricordiamo non è un paese arabo, finora quello che sta avendo la meglio è sicuramente Netanyahu, ha usato dei termini un po' così semplicistici, ma il concetto sostanzialmente, mi sembra questo, da quello che faranno, potranno fare anche i paesi arabi, potrebbe arrivare qualcosa, questo potrebbe determinare qualcosa. Gli stessi paesi arabi in questo momento forse potrebbero rappresentare, offrire una specie di via d'uscita agli iraniani, perché gli iraniani hanno sempre detto possiamo attaccare. Siamo autorizzati, e l'hanno ripetuto ancora questa
Certo.
mattina, e non escluso che lo facciano, obiettivi americani in Medio Oriente. Molte volte gli obiettivi americani sono nei paesi arabi, ma
Sì,
l'Iran arriverà ad attaccare i
esatto,
paesi
le
arabi.
basi
Insomma,
militari.
è molto complesso, però magari invece da lì esce qualcosa che in questo momento non immaginiamo e non. non ci aspettiamo, insomma.
Sì, per il momento abbiamo visto
altri elementi, forse abbiamo più confusione di prima, però il quadro è questo.
No, il quadro è assolutamente questo. Abbiamo appena visto le durissime condanne di Arabia Saudita e Giordania, che ha chiuso anche lo spazio aereo.